punto di vista.
Ma, giusto per mi riallaccio ai borghi più belli d'Italia, giusto per informarvi, i borghi più belli d'Italia mandano una lettera giusto per capire che essere nei borghi più belli d'Italia non è sempre semplice. Mandano una lettera dove dicono il sindaco e l'amministrazione comunale è assente alle varie assemblee che fanno in giro per l'Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Sappiamo che abbiamo avuto uno scrollone importante, soprattutto negli ultimi 2 anni. Il mio impegno è stato alquanto deviato su altre cose, però loro ipotizzano l'uscita dai borghi più belli d'Italia del comune di Roccapietore se non si inizia a... quindi io ipotizzavo o un consigliere comunale o un delegato, quale può essere appunto il presidente del consorzio operatori turistici o comunque un albergatore designato o qualcuno, dovrà prendersi in carico anche di fare quello che il sindaco fa fatica a fare di persona. Continuiamo un attimo con... passiamo, beh, insomma, stimata 120.000 quindi la tassa di soggiorno, e ripeto, speriamo che vada bene anche nel 2020. Della centralina vi ho detto, quest'anno abbiamo prodotto più di 600.000 euro, 2019 parlo. Il personale 560.000 euro di spesa. E poi ci sono tutte le spese di investimento che sono importantissime, sono circa 8 milioni di euro, da cifre diciamo piccole fino a cifre importanti, quali ad esempio 4 milioni di euro per il 2020 destinati a Malgaciapela e al progetto Marmolada UNESCO, così chiamato, insomma. Sono 4.200.000 euro per il 2020 e 1.300.000 euro per il 2021. In questo caso si sta studiando il metodo migliore e soprattutto quello più veloce per portare a compimento le opere. Le strade sono due: o le opere vengono portate avanti e finite dal comune con una normale gestione di opera pubblica, quindi come stazione appaltante, o con una collaborazione pubblico-privato tipo un project financing, come stanno facendo a Cortina. Ricordo le Tofane, ad esempio Vascellari ha partecipato al project financing, o come stanno facendo ad Alleghe sul progetto del laghetto per l'innevamento. In quel caso il privato deve mettere il 51% della cifra, quindi si raddoppierebbe la cifra che noi abbiamo a bilancio. Se noi abbiamo i 5 milioni, il privato deve metterne altrettanti, il 51%. Sarebbe anche auspicabile, ma la strada non è proprio così semplice. E poi, non so, avete sicuramente dato un occhio a varie voci investimenti. Io lascerei quasi a voi qualche domanda se l'avete. Posso fare magari un inciso? Ecco, mi dimenticavo sulle donazioni. Le donazioni ricevute al momento sono 1.600.000 euro. Stiamo trattando con l'Associazione Nazionale Alpini. Io ho fatto espressa richiesta oggi con una lettera di avere un altro ingente importo che verrà a livello di donazioni dall'ANA di Milano, dalla Protezione Civile del Veneto ANA e dall'ANA Nazionale di Milano, ma è tutto ancora in essere, quindi è prematuro parlare di cifre. Attualmente le donazioni sono 1.600.000 euro, divise in 600.000 euro per i Serrai, con tre grosse voci, Cari Verona, Cari Padova e Fondazione UNESCO, 200.000 euro a testa. Con Cari Verona e Cari Padova stiamo anche parlando di ipotizzare anche qualcos'altro, perché non avevano grande piacere che venissero messi nel calderone dei soldi che ci saranno per la ricostruzione e avessero magari una visibilità un po' più, cioè iniziano a dire: ma se noi i nostri 200.000 euro la Cari Verona che visibilità può avere se li mette nel calderone degli 8 milioni della ricostruzione di Serrai? E allora stiamo ipotizzando di intraprendere altre strade. A parte questi tre grossi donazioni, il comune, parlando di donazioni più piccole, dai 5 euro di Achille fino ai 50.000 euro dell'azienda farmaceutica di Milano, ha raccolto circa 1 milione di euro, e in questo anche in questo siamo risultati abbastanza virtuosi, e abbastanza è un eufemismo, perché comuni confinanti hanno raccolto, nonostante i danni avuti, cifre molto irrisorie a confronto, e abbiamo ipotizzato anche come andare a spenderle i rimanenti 845.000 euro, tolti 40.000 euro per acquisto di giochi per i bambini, 70.000 euro per la struttura del capannone a Bosco Verde e 40.000 euro per il mezzo che andrà ai vigili del fuoco volontari, un pick up attrezzato per l'antincendio. Restano 845.000 euro. 90 abbiamo deciso l'acquisto del nuovo scuolabus. Diciamo che nelle donazioni spesso la gente diceva, quando donava, sarebbe bene che andassero ai bambini, vedevano i bambini come loro obiettivo di donazione. Quindi io credo che parco giochi e scuolabus vadano in questa direzione. Ci sono anche 9.000 euro a favore delle scuole, quindi asilo più elementari, dove il donatore ha chiesto espressamente che venissero messe per le scuole, quindi la motivazione del bonifico era proprio per le scuole, come ce ne sono 16.000 euro ancora per i Serrai di Sottogura con il vincolo, quindi, e 5.000 euro per la frazione di Laste. Noi abbiamo pensato di unirli a una cifra, mi sembra 20-25.000 euro, e metterli per la sistemazione del cimitero di Laste, che necessita davvero di metterci mano, insomma, per migliorare un attimino la sua presentazione. Al momento non è sicuramente dignitoso, come non è dignitoso nemmeno, secondo il mio punto di vista, il cimitero di Santa Maria delle Grazie. Avrebbe bisogno anche quello di un intervento, e cercheremo di portare avanti questi nostri 4 anni ancora che ci rimangono, 4 anni e qualcosa, questi due interventi sicuramente. Per quanto riguarda il cimitero di Rocca, la situazione è leggermente migliore, anche se non è ottimale. Si pensava di, oltre all'acquisto dello scuolabus, che è stato valutato in circa 90.000 euro, forse anche eccessivi, di previsione, forse spenderemo qualcosina in meno, io lo spero, però vogliamo un mezzo 4x4, vogliamo un mezzo sicuro, vogliamo una macchina che sia una macchina seria, quindi almeno penso io 70-80.000 euro si spenderanno. Ci sono 40.000 euro per contributi ad associazioni di protezione civile, 10.000 per l'ambulanza, 30.000 per il soccorso alpino. Quindi 30.000 sono stati dati al 30.000 ai vigili del fuoco, sì. 30.000 ai vigili del fuoco, 30.000 al soccorso alpino, 10.000 all'ambulanza. 10.000 all'ambulanza per un progetto specifico, che è l'assunzione della persona che li aiuta a chiudere i turni, anche se con qualche problema, perché gli orari che fa la persona sono orari sindacali, quindi sta creando delle difficoltà perché devono fare sostanzialmente il doppio turno, ma insomma in qualche maniera si è un po' provato ad alleviare l'impegno che hanno i volontari. 10.000 euro solo all'ambulanza, perché agli altri due 30 e 30, per il semplice fatto che l'ambulanza a livello di bilancio è forse fra le tre, senza forse, l'associazione che a livello di bilancio interno proprio è sicuramente meno in sofferenza al momento. Abbiamo 150.000 euro ipotizzati per aprire un bando per contributi alle famiglie che hanno avuto danni, e qua mi sono fatto fare uno schema da Filippo, perché è interessante conoscere i soldi che sono arrivati a Rocca finora dai contributi regionali statali gestiti dalla regione. Ci sono i primi 5.000 euro, no, ma prima finiamo col 150.000 euro contributi alle famiglie con un bando che aprirà il comune, e qui dovremo farci aiutare anche, perché non è facile gestire una cosa del genere, e la parte più importante degli 845.000 euro di donazioni che ci rimangono, quindi 535.000 euro, l'abbiamo pensato come cofinanziamento parziale per la sede di protezione civile, ma soprattutto per l'elipiazzola di atterraggio elicottero, atterraggio notturno. Noi abbiamo avuto già nel 2012 l'idea di quella struttura di protezione civile, era una cosa ambiziosa e che forse solo il Fondo Comuni di Confine poteva aiutarci a costruire. Se ce lo avessero finanziato, probabilmente sarebbe edificata. Era una sede di protezione civile che raggruppava sia i vigili del fuoco, che il soccorso alpino, che l'ambulanza. Avevamo pensato anche a un ambulatorio per il medico, e soprattutto anche alla sala COC in caso di emergenza, cosa che sarebbe stata utilissima durante Vaia. Una sala COC seria e attrezzata, che avesse degli spazi seri e già predisposta per tenere un centro operativo comunale d'emergenza, adesso la struttura la vediamo anche ospitante il nuovo gruppo di protezione civile ANA, che stiamo mettendo in piedi con la sezione con la collaborazione della sezione di Belluno. Ho detto giusto?
Sì.
Idea nata nel 2012, che resterebbe per la fine dei miei mandati l'obiettivo principale. Lo era già nella prima legislatura, lo è rimasto nella seconda, e spero che la terza si riesca a fare, magari con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini, con i quali stiamo trattando, come stanno facendo altri comuni. L'abilità qui è portare su Rocca Pietore l'attenzione principale dell'Associazione Nazionale Alpini. In effetti Rocca Pietore risulta essere, lo hanno detto i servizi forestali l'altro giorno, il comune ampiamente più danneggiato di tutta la provincia di Belluno. Quindi 535.000 euro di cofinanziamento per l'elipiazzola. Se volete faccio un inciso sulle donazioni. Perché non siamo partiti subito con tutti i soldi a disposizione per aprire un bando per le famiglie che hanno avuto danni? Perché se ci si fa un po' di conti, 18 beneficiari hanno potuto ottenere quel primo finanziamento per i privati, che arrivava fino a 5.000 euro. Non tutti chiaramente hanno avuto 5.000 euro, dipende da quante fatture sono stati capaci di dimostrare di avere, però in questo caso 37.000 euro sono arrivati a Rocca Pietore. Come sono arrivati a Rocca Pietore 280.000 euro su i 20.000 euro per le attività produttive, 20.000 euro che era un una tantum, anche in questo caso non tutti hanno ricevuto 20.000 se non avevano fatture o danni per arrivare a 20.000, chiaramente. E qua sono stati 21 i beneficiari per un totale di 280.000 euro. A questi vanno aggiunti per le attività produttive 578.000 euro che il secondo bando regionale è riuscito a finanziare 12 beneficiari. Anche in questo caso è ovvio che servono le fatture, perché altrimenti non viene liquidato. Questa è una cosa che ormai credo sia entrata nella testa di tutti quanti. Oltre a questi, 222.000 euro sono arrivati ai privati, beneficiari, quindi privati, non attività produttive, per 13 beneficiari, per un totale complessivo arrivato a Rocca Pietro di 1.115.000 euro di contributi ai danneggiati. A questi si aggiungono, per fortuna o purtroppo, 635.000 euro che vanno a Enel, perché loro, come attività produttiva del territorio, vedi le centrali, le opere di presa e le condotte, hanno avuto danni, hanno chiesto i danni e hanno ottenuto 635.000 euro. Quindi, se teniamo conto anche dei soldi di Enel, sfioriamo quasi 2 milioni di euro che sono arrivati ai privati. Ecco il motivo per cui non siamo partiti in quarta e abbiamo messo anche noi 1 milione delle nostre donazioni, che andava a, oltre a far confusione, anche magari a finanziare doppio, cosa che è impossibile purtroppo fare, gente che magari stava prendendo da un'altra parte. Quindi attendendo, i soldi un po' alla volta sono arrivati e stanno arrivando. So benissimo che non tutti riusciranno ad ottenere tutto il finanziamento perché non hanno fatture. Questa è purtroppo una cosa che mi dispiace molto, ma anche se dovessimo aprire un bando comunale con i nostri 150.000 euro indirizzato ai piccoli danni, purtroppo richiederemo anche noi le fatture. Quindi se non li hanno presi prima, è probabile che facciano fatica ad ottenerli dopo, insomma, ma questa è una mia opinione. Di investimenti ce n'è di tutto di più. La parte importante, ripeto, la fanno i 4.200.000 stanziati previsti nel 2020 per il progetto Marmolada UNESCO. Avete domande?
Volevo chiedere il secondo stralcio del parco giochi. Cosa avete intenzione di fare?
Bosco Verde.
Bosco Verde, sì.
Posto il 12.
Sì, il progetto complessivo.
Ha fatto il primo stralcio e adesso si è visto il progetto. Il secondo stralcio è vedere cosa viene fatto effettivamente.
Allora, non sono ancora finiti tutti i lavori del primo stralcio. Quindi adesso appena possibile riprenderanno e quindi inizieranno col primo stralcio e poi inizieranno col secondo stralcio. Il progetto totale prevedeva comunque circa 1.500.000 di lavori, se non di più. Adesso mi ricordo a spanne più o meno.
Mi sembra che avevate messo 2 annualità.
Esatto, 2 annualità.
Era 1.500.000
più 500.000.
Esatto, quindi alcune cose non verranno fatte al momento perché appunto non ci sono finanziamenti. Per quanto riguarda il parco, sì, verrà finito, insomma. Quello.
Sì, ma cosa si fa oltre quel primo stralcio? Nel secondo stralcio?
Viene fatta la struttura, vengono fatti i parcheggi con le gradinate di fianco al campo, viene fatto la struttura dietro, diciamo, viene demolita quella vecchia le vecchie stalle, diciamo così, del Toller, e finito i giochi, insomma, quello che è tutta la recinzione.
Vengono fatti i gradinati,
gli spogliatoi in questo non ci sono, non sarebbero nel terzo stralcio, diciamo, però vengono fatti appunto la cosa ricettiva, e le gradinate, la sistemazione, insomma.
Bisogna tenere presente che sul 1 milione quasi tutta l'IVA è al 22, quindi questa bisogna toglierla, allora restano 780.000 euro.
Più l'acquisto.
Alle 780.000 euro vanno tolti l'acquisto
del terreno,
che è stato un esproprio sostanzialmente, 100.000 euro, quindi restano 680.000 euro. Ai 680.000 euro bisogna togliere circa un 10% di spese tecniche, anche un 15, quindi quasi altri 100.000 euro vanno tolte anche da lì, quindi da 680 andiamo a 580, quindi sul milione va a finire che facciamo lavori effettivi per mezzo milione. E in effetti gli spogliatoi con le due annualità non ci stanno dentro. Era idea di proposta di Alessandro, è sempre stata quella: finiamo un lavoro fatto bene una volta tanto, perché questo è sempre difficile farlo, lo è sempre stato difficile nella non è che noi non siamo capaci di portare a compimento un lavoro, l'amministrazione pubblica fa fatica a finire i lavori fatti bene. Dice: mettiamo un'altra annualità, che c'è stata un po' l'idea è stata un po' interrotta logicamente da Vaia, dal post Vaia, dalla necessità di spostare di nuovo l'attenzione sulla sede della Protezione Civile, e l'idea sarebbe di mettere l'annualità 2020 del Fondo Comuni di Confine assieme alle donazioni da 530.000 euro e ad eventuali altri contributi che dovessero arrivare per la sede di Protezione Civile. Quindi gli spogliatoi 2020 sarà difficile che riusciamo a prevederli, no, perché non l'abbiamo fatto. Vediamo con l'annualità 2021.
Allora ho visto sbagliato che 500.000 euro di un'annualità va sulle strade per asfalti.
2019 è stato destinato tutto a sistemazione strade.
Sì, quello che continuavamo noi a dire, che poi non veniva detto che non si poteva fare.
No, non è vero. I 500.000 euro hanno cambiato forma, soprattutto quest'anno vengono dati a pioggia ai comuni, quindi non hai nemmeno più bisogno di presentare un progetto. Prima risultava difficile presentare un progetto per un lavoro tipo asfaltature, invece lo scorso anno 2019 avevano aperto anche per lavori più banali di sistemazione marciapiedi, illuminazione pubblica o asfaltature. Ne abbiamo approfittato soprattutto post Vaia.
Poi un'altra roba, ho visto 120.000 euro, visto il sistema che c'è adesso stiamo già perdendo un mese e mezzo di presenze. Non è eccessivo i 120.000 euro? Non si sa come va avanti sulla tassa di soggiorno, non si sa come va avanti l'estivo.
Cioè prevedere 120.000?
Il bilancio è stato fatto molti giorni fa, 20 giorni è cambiato il mondo, meno di 20 giorni.
Che un mese e mezzo è stato perso della stagione invernale,
quando
la stagione estiva non si sa come si presenterà. E poi volevo dire anche che normalmente le entrate delle tasse di soggiorno dovrebbero andare tutte per il turismo, vedo che 50.000 vanno date al consorzio, gli altri 70 non ci sei espresso cosa
fai. Diciamo che non vanno al turismo, non c'è niente. Nel senso che si presterà.
Sì, ma già consorzio è turismo.
No,
40% va al turismo,
sì,
per il momento. Poi però
gli altri 70.000 dove li mettete? Nel avere calderone completo?
No, bisogna vedere quanti ne abbiamo effettivi.
Sì,
Germano.
Ovviamente ci sono tutte le voci che sono prettamente destinate al turismo. Ambiente, che anche quello è finanziabile con lo stesso giorno.
Per esempio, una parte.
Perché, come ripeto sempre, se ci fanno dei lavori sarebbe utile mettere fuori un bel cartello e dire: con la vostra tassa ai turisti che passano nel nostro territorio abbiamo fatto questo, abbiamo realizzato. Se no ti dicono sempre sì sì li diamo, ma vanno nel calderone e non si sa mai cosa viene fatto. Se
ci sono...
realizzi qualcosa, o una panchina, un parco giochi o qualcosa, che sia fuori il cartello con scritto: con la vostra tassa abbiamo realizzato questo. Allora si sente anche partecipe il turista.
Un po' quello che si faceva nei Serrai, insomma, col pedaggio, che alla fine qualcosa avevano anche intuito che si facevano dei lavori, insomma.
Poi ho visto 150.000 euro per i danni da Maya, che c'era scritto sia per le famiglie che per le attività produttive. Mi sembra esiguo.
Il contributo?
Sì, 150. In un attimo finisce se...
Io credo, ripeto, che se non... questa è la mia sensazione, ma possiamo anche pensare un altro anno, se serve, di mettere un'annualità del fondo di confine, se dovesse servire. Però, secondo me, un bando da 150.000 euro farà fatica ad essere speso tutto se quelli di prima non hanno le fatture come non le hanno avute con i contributi precedenti, cioè mi viene da dire, se uno non è stato finanziato, perché
ripetevo sempre, chi non riesce col suo a farlo e le banche non gli danno credito,
lo so,
bisognerebbe trovare un sistema per aiutare anche quelli, perché sennò quelli là rimangono facendo un parere legale a vedere se è fattibile, se poi prendono qualcosa dallo Stato.
Abbiamo il legale qua davanti, ce lo facciamo fare da lei il parere, si paga, certo.
Parere legale, se lo fa fare da un altro lo paga in qualsiasi maniera.
È che non c'è nessun legale che ti dice puoi dare dei soldi a uno perché ti dice che ha avuto 20.000 euro di danni.
Se tu metti in piedi una commissione che controlla,
con
i tecnici che sanno che quel lavoro fatto lì costa tot.
Ci informeremo se è fattibile, perché abbiamo una persona anche di riferimento che ha detto che insomma sarebbe disponibile a darci dei suggerimenti, persona che lo fa di lavoro, gestire dei bandi pubblici, cercheremo di... Cioè non è mia volontà non dar dei soldi, se posso darli, insomma, ben venga se riuscissimo a spenderli tutti, ben venga proprio. E non è escluso che possiamo pensare che nel 2000, se scopriamo che ancora tanta gente ha bisogno e si riesce a darli, possiamo anche prenderli da prossimo anno dall'introito della centralina, per esempio. Cioè, mi viene da dire, sto sparando a caso, Germano magari inizia a guardarmi come se fossi matto.
Con i fondi di confine non potete fare la protezione civile là e la piazzola per l'elisoccorso assieme a alleghe, colle e selva, presentare un progetto
come progetto strategico.
Strategico.
Il punto è
perché
che
lì sì,
è bravo, però alleghe sta portando avanti l'idea di un capannone di protezione civile a alleghe.
Agordo
Livinallongo la Valbioi sta portando avanti lo stesso progetto. Adesso tutti quanti vogliono farci il suo. E noi ho capito che abbiamo fatto i benefattori col fondo, col progettone, dove siamo stati bravi.
Allora bisognerebbe cercare di concordare con alleghe, selva e colle e mettersi assieme e farlo assieme.
Ma quando dici che l'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha definito quel posto lì come unico punto di atterraggio, non c'è Santa Maria o Sabinero,
io sindaco eri
tu,
è venuto posto là anche,
guarda,
a vederlo,
lo avevi portato avanti tu,
il sindaco, esatto, di Alleghe voleva farlo verso Alleghe,
esatto,
ha detto lì ci sono problemi di esondazione, l'unico posto è quello lì,
esatto,
l'ha detto chiaro, l'ha detto.
E lì è l'idea di allora, quella vostra, perché non è nata da noi.
Abbiamo fatto la variante al piano regolatore.
Io ricordo...
Ma lì ci sono problemi di zone rosse, qualcosa di valanghe adesso?
No, la valanga è congiuo...
Dentro. Ma a parte quello, adesso sono i primi lavori che iniziano, quindi tutta quella parte là viene messa in sicurezza.
Sì, adesso sul territorio finora abbiamo visto, se vogliamo... Tanto i primi periodi, lo sappiamo tutti il motivo, e poi c'è stato un rallentamento di tutto quanto, perché stavano facendo carte su carte, burocrazia.
Sì, dovete battere che però, le vecchie siti valanghili, le valanghe vanno fermate alla partenza, dove partono, perché se le fai in fondo non servono a niente, perché te le demolisce. Sul Migogna è chi il abita, problema del Migogna più
chi,
di tutto.
Chi abita in montagna lo sa. Il punto che quello che volevo dirvi sono due cifre che mi vengono in mente velocissimamente. Veneto Strade ci ha portato il piano di investimenti su 5 o 6 siti valanghivi, dove intervengono 6 già appaltati, quindi già c'è la
dovrebbero partire.
Per 26 milioni di euro 26 milioni di euro dovrebbero essere 6 invece i servizi forestali ci hanno portato la lista, che è altrettanto corposa, sono 11 milioni divisi 11 milioni quasi 12 divisi fra l'anno 2020 e il 2021. Per il 2020 sono 6 milioni di euro che in qualche caso partiranno più velocemente, in altri casi devono contrattualizzare entro il 30 di settembre. Se riescono a contrattualizzare prima, i lavori partiranno...
Normalmente, Andrea, progetti e appalti vengono fatti d'inverno, perché se le fai all'autunno perdi un altro inverno.
Se loro contrattualizzano a luglio con qualche impresa, riesce a partire il lavoro ad agosto o settembre. Se contrattualizzano entro il 30 di settembre, lo abbiamo visto l'altro giorno, sono venuti su Sommavilla e Palma, dicono quelli che non riusciamo a contrattualizzare partiranno 2021, questo è pacifico. Però sono comunque 37 milioni di euro che io non avevo ben capito che venivano investiti a Rocca Pietola, insomma, sono state cifre che hanno colpito anche me, insomma.
Diana chiedeva quali erano i siti.
Moè, Digonera, Sopra Cordevole,
Saviner,
Santa Maria e Congiuo. Quindi non c'è dentro il Migon, perché il sindaco ha fatto espressa richiesta che non venga messa in sicurezza a casa sua per evitare di...
Il Migogna non è mica solo casa tua.
No, era una battuta.
Migogna, le valanghe da casa tua, valanghe non ne scendono. No,
ma questo lo sappiamo. Era una battuta, no. Il sito del Migon, visto dai tecnici, è il sito più delicato, è il sito più complesso, perché hanno paura più che dalle valanghe, dal distacco di sassi che si possono creare durante i lavori. Quindi vogliono fare prima i lavori negli altri meno complicati, e imparare un attimo e poi intervenire sul Migon. Questa è stata un po' la linea, insomma, che ci hanno dato l'altro giorno. Insomma.
Anche perché il primo progetto era di 30 milioni?
Sì.
Quindi non bastavano neanche per fare... Sì.
Non bastava neanche per fare solo il Migon, quasi.
Solo il Migon.
Sì?
75 mila euro di acquisto macchinario, attrezzatura, visto il bilancio.
Volevamo prendere un
escavatore.
Ah sì.
Col carrellone.
Escavatore col carrellone a portarlo in giro. No. Soprattutto per
lo sghiaiamento.
Per lo sghiaiamento a centralina.
Lo sghiaiamento proprio, non è possibile fare un sistema che ogni temporale sia da sghiaiare il bacino, quella roba. Che
adesso è ancora peggio.
Controproducente, insomma, le...
Adesso hanno fatto tutti gli argini in terra, no, quindi sì. ogni brentana...
Ma devi più in su fare un bacino contenimento in modo che contenere per evitare...
A parte che non credo neanche sia possibile fare un bacino.
Un sistema in giro, hanno detto che quando piove tanto si sghiaia automatico, lo stanno progettando anche dentro su un'altra centralina.
No, ma ce l'ha questo lo sghiaiamento, eh? Solo che sì. quando si riempie tu devi togliere per forza, non c'è...
Ma la roba, denunciate il materiale che sghiaiate, perché sennò è furto allo Stato.
siamo banditi.
L'acquisto dell'escavatore, che non deve essere una roba enorme, ma neanche piccola da galleggiare sopra l'acqua, è proprio per ridurre i costi di ogni volta, cioè quando ce l'abbiamo noi diventa abbastanza facile, insomma.
Avete un operatore che lo sa?
Sì. Ma sono escavatori noi stiamo parlando da 80 quintali, no? Una roba.
C'è anche da dire che se non hai subito la ditta che ti fa il lavoro, magari la centralina rimane ferma 2-3 giorni, quindi non sono solo i soldi che spendi, ma sono quelli soldi che...
Perché nel momento di massima produzione, 5.000 euro al giorno di produzione della centralina sono importanti. Se stai fermo 3 giorni perché la ditta non viene o perché te lo promette e poi non viene, poi l'operaio va da un'altra parte, c'è successo, insomma. Sono 15.000 euro in 3 giorni, insomma, quindi...
Sì. E per gli schili dentro la malga si va avanti, ma in sicurezza adesso quando va via la neve... Oh. Le risalite per una trama, insomma,
è del milione.
La risalita,
milione. Ah, sì, il milione, quello del vallo. È... Sì, là viene finito. Sì.
Ma gli obelix li avevate già ordinati?
Gli obelix li avevamo almeno bloccati, quindi ci dovrebbero essere la ditta lì.
Di nuovo in Canada?
No, però c'è il centro Italia che sta chiedendo obelix a manetta adesso. Stanno facendo pianti obelix dappertutto.